presidente precedente, Massimo Iaretti, appunto a Paolo Bordelli, quindi un passaggio ideale tra Casale e Manfro. In questo momento la presidenza ha questa collocazione naturale. A Paolo Bertelli andrà il compito di illustrare sostanzialmente il volto di Margherita, quindi dalla storia cerchiamo di visualizzare, di riprendere le fila attraverso l'iconografia della nostra duchessa.
Bene, grazie a tutti voi per essere qui questo pomeriggio, tra l'altro in un pomeriggio dove c'erano almeno un paio di occasioni di incontro culturale, quindi il fatto che vi veda, nonostante tutto, così numerosi qui, vuol dire che comunque la proposta di questo convegno, che poi rivela in realtà tutta una serie di appuntamenti, dimostra interesse il rapporto tra Mantova e Casale Monferrato, come è giusto che sia, e vedo anche tra voi diversi rappresentanti di diverse associazioni, istituzioni, enti culturali, e quindi questo mi rincuora. Io cercherò di essere piuttosto rapido, anche perché giustamente ho rispetto di chi ascolta, e alcune cose le abbiamo già un po' annunciate, quindi su queste sorvoleremo un attimo. Ecco, diciamo che all'inizio vorrei anzitutto ringraziare la soprintendenza di Mantova, in particolare il dottor Filippo Trevisani, che era qui con noi prima, per averci accolto in questo ambiente e aver quindi accolto idealmente anche l'iniziativa che stiamo proponendo. E soprattutto poi in un momento come quello attuale che stiamo vivendo ormai purtroppo da diversi annetti, nel quale soprattutto i fondi per le soprintendenze e per l'università sono sempre meno e sempre più latitanti. Anche per questo credo che l'intervento di associazioni di volontariato culturale, di istituzioni, di enti, sia significativo per prenderci cura del patrimonio che ci è stato affidato da chi è venuto prima di noi e che deve essere trasmesso a chi verrà dopo di noi nel migliore dei modi. Ecco perché mi è caro così ricordare brevemente un po' le cose che ha prima ricordato il presidente, l'autoressa Artoni, quindi un po' le associazioni, dalla Società per il Palazzo Ducale, è venuto il direttore del Museo Diocesano, all'Associazione Maria Gonzaga, ho visto che ci sono alcuni rappresentanti e varie altre associazioni, e ancora più in particolare che mi è molto caro ricordare l'Accademia Nazionale Virgiliana, che è veramente un luogo di alta cultura che abbiamo la fortuna di avere qui a Mantova e che veramente invito a tutta la città a stringersi appunto all'Accademia, e che è qui rappresentata tra l'altro dal professor Rodolfo Signorini, che voi tutti conoscete bene. Nel mio piccolo esiste anche il Progetto Gonzaga, che è questa associazione che l'anno scorso da Casale ha preso sede a Mantova e con la quale non vogliamo esclusivamente o soltanto occuparci del gemellaggio tra Mantova e Casale Monferrato, che è una cosa che è quanto mai, a mio giudizio, auspicabile e utile, ma soprattutto prenderci cura attraverso restauri, attraverso sollecitazioni di interventi sul patrimonio gonzaghesco, sia a Mantova sia a Casale, nelle altre città gonzaghesche, e di altri due obiettivi che espressamente saranno inseriti nello statuto associativo, cioè di sostenere le attività scientifiche di istituzioni culturali quali l'Università di Verona e di portare a termine un compito che ci eravamo già da tempo prefissi, cioè quello delle ricognizioni sui resti mortali dei Gonzaga, quindi le varie sepolture dei Gonzaga, da affrontare in maniera altamente scientifica in collaborazione con l'Università di Pisa. E questa deve essere anche l'occasione, non soltanto per il rispetto e lo studio, ma anche per intervenire e restaurare gli ambienti nei quali appunto i nostri Gonzaga riposano da qualche centinaio d'anni. Ecco, il trittico di aspetti che voglio presentarvi in maniera così estremamente succinta è quello che riguarda appunto Margherita Paleologo, vista da un punto di vista storico, vista da un punto di vista iconografico-ritrattistico, che poi è il settore della storia dell'arte che sto indagando appunto relativamente alla ritrattistica gonzaghesca, e poi dal punto di vista paleoantropologico. Ecco, molte cose sono quelle che ha già ricordato e lo ringrazio il dottor Maestre, quindi passo molto rapidamente facendovi così vedere alcune immagini. Appunto, come sapete, la Margherita sposa Federico II Gonzaga, e dopo tutto quel processo tumultuoso e complesso che non sto a ripetere, mi piaceva farvi vedere questo possibile ritratto di Federico II Gonzaga, opera di Tiziano, che appartiene a una collezione privata estremamente importante di Milano e che abbiamo presentato a una mostra iconografica che abbiamo fatto l'anno scorso. E in questo contesto mi piace ricordarvi che nel 2011, nella seconda metà dell'anno, si terrà una mostra dedicata all'iconografia delle donne di casa Gonzaga, e quindi Margherita Paleologo potrebbe essere, nonostante il materiale, i tratti, i quadri, insomma, non abbondino tantissimo, però una delle figure di volta per illustrare quanto in realtà le dame, le signore, le donne, le duchesse di casa Gonzaga non furono soltanto delle signore accanto al marito, ma furono veramente delle intelligenze, delle potenze, delle abili, in alcuni casi ovviamente, delle abili mediatrici che seppero tutelare il patrimonio gonzaghesco inteso come territorio, come civiltà e come cultura. Di fianco a questo quadro di Tiziano, poi a questo altro ritratto del quale poi parleremo un po' più avanti, dove è presentata lei insieme al marito. Ma passando un po' più oltre, c'è il problema della palazzina della Paleologa, che è quell'edificio che avete già visto, precedentemente mostrato dal dottor Maestri, che era questa sorta di avancorpo verso il lago, verso il ponte di San Giorgio, per meglio dire, che precedeva il Castel San Giorgio, purtroppo abbattuto nel 1899, in quanto vi era l'idea radicale della demolizione delle superfettazioni rinascimentali per mettere in mostra ciò che era l'antico, cioè l'aspetto medievale, goticheggiante o comunque di un sapore precedente. Ecco perché fu sacrificata quella palazzina. Per fortuna almeno vennero strappati alcuni affreschi, noi abbiamo perso completamente il volume e ovviamente lo spazio dell'edificio, che probabilmente verrà riproposto in cartongesso almeno per il tempo della mostra dedicata a Giulio Romano, che si terrà nel 2012, e è auspicabile che venga anche prima o poi, se possibile, ricostruita come era dov'era, come fu fatto poi per il campanile di Piazza San Marco, che come sapete quello che vedete adesso non è quello che c'era prima del 1912, perché nel 1902, perché allora crollò, insomma. Questa è un'altra immagine della palazzina della Paleologa, peraltro estremamente ricca non solo come decorazioni, ma c'era anche una specie di loggetta con un giardinetto, che ha subito sì delle mutazioni, ma probabilmente vede bene, a mio giudizio è una lettura questa interessante, chi ritiene che questa sorta di palazzina non sia, per così dire, sorta in epoca giuliesca tout court, ma sia stato una sorta di adattamento giuliesco di una sorta di avancorpo, così come vi era in ognuno degli accessi al Castel San Giorgio, compreso anche la parte che è inglobata per esempio all'interno dell'addizione Guglielmina, ma che se avessimo la possibilità di salire un paio di scale e di spostarsi qualche centinaia di metri, noi potremmo vedere una sorta di resti di una fortificazione, di un torrazzo che è inglobato all'interno delle fabbriche che sono state poi create, diciamo, intorno al 1550-60. Passiamo poi a parlare del ritratto, perché è uno degli aspetti più interessanti, a mio giudizio, e poco considerati della storia dell'arte moderna, quindi, è proprio quello del ritratto, perché effettivamente per chi non ha una determinata passione o anche semplicemente un interesse storico, è anche vero che i nostri amici Gonzaga, piuttosto questo lavoro che sto facendo è stato fatto per i Medici, piuttosto che per altre signorie, si assomigliano un po' tutti, sembrano un po' un album di figurine. In realtà è abbastanza complesso, perché non è mai stata fatta molta chiarezza su alcune tipologie del ritratto, il significato del ritratto, nemmeno sui volti, per cui tante volte è capitato di indicare indicare un nome piuttosto che un altro. Addirittura certe scritte messe successivamente indicano un nome che non è corretto. Per quanto riguarda la ritrattistica legata appunto a Margherita Paleologo, diciamo che al momento attuale degli studi ci sono diversi dipinti, ma non è un corpus di dipinti enorme e curiosamente neanche di altissima qualità, tranne almeno un paio di casi, così come almeno poteva avvenire per il marito Federico II Gonzaga. Diciamo che uno dei riferimenti più importanti, come ben sapete, è questo è il nostro Federico II e questa è la nostra Margherita che avete appena visto, che appartiene alla collezione dei ritratti, quei ritrattini che sono a Vienna, che appartengono alla collezione di Ambrasch, tutta una serie di ritratti che probabilmente sono stati realizzati da diversi autori mantovani, si tratterà di districarsi dal punto di vista attributivo sulle diverse mani, che sono tutto sommato ritratti, talvolta spesso tratti da ritratti ufficiali, altre volte da altre opere d'arte, per cui probabilmente, sicuramente abbiamo riferimenti con quelli almeno un paio, anche con nomi diversi, ma il professore Signorini potrebbe anche confermarmi e ampliare questa cosa, tratti dalla Camera Picta piuttosto che un riferimento tratto probabilmente dalla cavalcata gonzaghesca di Sabbioneta e diverse cose di questo tipo. Però sono dei ritratti che con una percentuale estremamente alta sono affidabili, sono sicuri come identificazione fisionomica e hanno anche un nome, hanno anche una descrizione del personaggio, della data e chi deve essere, che ci permette quindi di districarci e individuare appunto chi sono questi personaggi. In particolare questa è la nostra Margherita, direi che è abbastanza importante perché ci permette di focalizzare sulla struttura del volto, quindi una fronte molto alta, ma sappiamo che si depilavano la parte alta della fronte perché era un segno di bellezza, una glabella larga, quindi il punto di incontro tra le sopracciglia, gli occhi molto sfelci, un naso allungato e un volto anche questo proiettato verso il basso molto molto lungo. Questo insomma, per farla molto breve, quindi senza soffermarci su dei particolari anatomici particolarmente dettagliata, è la struttura del volto della nostra signora. Ecco, un altro quadro che appunto riguarda Federico II è questo, come sapete, il famoso dipinto tizianesco di Tiziano, anche questo senza dubbio, del quale esiste probabilmente una copia rubensiana, si trova a Parigi, e questo è un altro dipinto che è stato recentemente reso noto in una pubblicazione corposa dedicata ai Gonzaga, che è un dipinto purtroppo non di alta qualità, anzi direi abbastanza sordo da un punto di vista pittorico e anche da un punto di vista disegnativo, tanto che mi fa pensare probabilmente una cosa forse un po' tarda, ma che comunque credo che sia interessante perché rivela la coppia ducale, tra l'altro mano nella mano, lei probabilmente con il libretto di preghiera, mi sembra forse vedere un dorso rosso o qualcosa del genere, quindi uno di fianco all'altro, e questo non credo di conoscerne molti altri. Probabilmente il capolavoro che illustra l'identità e il volto di Margherita Paleologo è questo dipinto, che è stato a lungo e giustamente, perché lo stato degli studi era quello che era, cioè il fatto che si sia detto così, che questo era il ritratto di Isabella d'Este, è stato corretto nel momento in cui lo si è detto, anche per tutta una serie di motivi, per l'acconciatura, per la fattura del vestito con questa sorta di nodi leonardeschi intrecciati, tant'è che è stato ricostruito questo vestito con anche una spesa consistente, cioè è stato rifatto, è costato qualcosa come 30-40 mila euro rifarlo ai nostri giorni, senza usare materiali preziosi, cioè all'interno del tessuto non c'era vero oro, vere perle, vero argento, ma fili simili, però proprio come manifattura è stato complesso e lo si è desunto il disegno mettendo a specchio diverse volte lo stesso tipo di nodo, perché affiancandolo non era stato possibile realizzarlo. Certo è che se la tradizione ci ha consegnato questo dipinto col nome di Isabella d'Este, in realtà i tratti somatici rendono estremamente probabile il riconoscimento con la nostra Margherita Paleologo. E poi abbiamo ancora un paio di dipinti, tra ecco, i non numerosi ho voluto metterli dentro. Questa è la pala di Ocimiano, del quale appunto ha già parlato il dottor Maestri, quindi è forse il caso semplicemente che vi mostri, ecco, anch'io la sfilata dei nostri personaggi sui quali poi ci sarebbe da andare a meditare con grande attenzione, e un altro dipinto che è questa, la pala di Gerolle, con questo volto nel quale si riconosce appunto la nostra duchessa e con diversi altri personaggi. Tra l'altro questa è la cosa curiosa, che questo dipinto dovrebbe provenire dalla chiesa di San Domenico in Casale Monferrato, che ha più di un riferimento con la nostra città, insomma. Margherita Paleologo, madre, diciamo così, di tre duchi, Francesco III, questo dipinto dell'Andreasino, tra l'altro è passato sul mercato antiquario qualche tempo fa e purtroppo non acquisito come altre tante cose da noi mantovani, ma che è di estremo interesse non solo perché è uno dei rari ritratti di Francesco III, infatti non ne conosciamo moltissimi anche suoi, ma perché? Perché nonostante sia figura intera, e già queste sono buone date per ritratti a figura intera, eccetera, eccetera, questo è un punto che in Palazzo Ducale noi riconosciamo perfettamente, si trova a 300 metri da qui, questo è l'interno della Sala di Troia, dove c'è questo drappo probabilmente in cuoio o in terciopelo, non so, e al di fuori di questa porta qui c'è la Sala dei Mesi o dei Marmi, e oltre qui vedete che c'è la rustica giuliesca, estremamente interessante anche per la lettura della cromia che aveva la facciata, quindi questo è fatto dall'Andreasino, siamo ovviamente alla metà del Cinquecento. E poi il nostro Guglielmo, tra i diversi ritratti suoi che conosciamo, sicuramente il più bello è quello della Palla della Trinità di Rubens, che conoscete benissimo, e il nostro Ludovico di Nevers, con questo tratto da Ambrasio. Concludo con uno spunto su quella che può essere una possibile ricerca paleoantropologica legata a Margherita Paleologa. Perché? Perché va fatto il punto della situazione, di una situazione estremamente intricata che è legata alla sistemazione dei sepolcri di Santa Paola. Inoltre, lo dico senza piaggeria e invece credo con grande interesse scientifico, quando ci si trova di fronte ai resti mortali di chiunque sia, duchi, papi, ma anche persone normalissime, credo che l'atteggiamento giusto sia quello del rispetto, ma anche della scienza, se è scienza fatta di alto livello. Come sapete, l'anno scorso, due anni fa, o meglio ancora nel 2007, è stato affrontato lo studio dei resti mortali di Ferrante Gonzaga, e l'interesse, l'intento è quello di proseguire anche sulle altre sepolture, cercando fondi e cercando anche di pubblicare quanto la scienza ci permette di dare, di trovare, di indagare. Dico questo perché? Perché al giorno d'oggi sono presenti delle tecnologie come quelle che abbiamo applicato con lo studio dei resti mortali di Ferrante Gonzaga, o come quelle che per certi versi stiamo applicando, vorremmo applicare, ma quelle sono molto più semplici perché in realtà Vespasiano Gonzaga è lì, lo possiamo vedere e toccare, non c'è nulla di complesso da fare, per vedere ciò che fino a pochi anni fa era impossibile o era complicatissimo di vedere, e vedere di pubblicare poi questi dati, creando anche una specie, se volete, di collana di ricerca paleoantropologica. E credo, c'è anche qui il professor Signorini, ricordo una cena con il professor Mallegni dell'Università di Pisa, parlando anche di Andrea Mantegna, che penso il professor Signorini conosca meglio di chiunque altro, quindi non solo Gonzaga, ma anche altri aspetti di questo tipo, e noi ringraziamo quanti ci potranno dare una mano. Ma perché? Perché i sepolcri che riguardano Isabella, Francesco, la Paleologo, eccetera, eccetera, che si trovavano o si trovano in Santa Paola, sono stati oggetto di vicende estremamente complesse e intricate. E sapete bene il ritrovamento delle ossa credute di Isabella, ritenute di Isabella e di Francesco, a suo tempo fece grandissimo clamore, fece il giro del mondo questa scoperta. Sapete bene anche che poi furono riposte in un luogo che era un monumento sepolcrale rifatto modernamente, essendo scomparso quello antico, e lo scempio che venne fatto, quindi la chiesa che fu questa di Santa Paola, il cui nome è, diciamo così, che diamo usualmente è di Santa Paola, ovviamente, e sparse sul pavimento, questo credo fossimo già negli anni 70, se non ricordo male, forse un po' dopo. E le indagini che fece già allora il professor Mallegni, rilevando che le ossa che furono ritrovate dopo questo scempio appartenevano a 7-8 almeno persone differenti, credo che questo sia innanzitutto segno di ciò che si vorrebbe fare ma non si vuol fare, nel senso che quando si affronta uno studio rigoroso e scientifico va fatto appunto come massimo rispetto non solo dei resti ma anche dell'ambiente, e non lasciando poi certe cose alla portata dei balordi o dei vandali, anche se chi comunque allora le fece fece una scoperta o comunque fece un qualcosa che merita comunque rispetto. E secondo, quindi studio scientifico, tutela e così, una cosa quindi da affrontare con grande consapevolezza, con grande rigore. E secondo perché? Perché, vedete bene, questa è la chiesa, questo ovviamente l'ho tratta dalle pubblicazioni di Marani, se non ricordo male, quella parte che noi vediamo esteriormente, che è la chiesa dove tutti potevano avere accesso, e invece il coro interno delle monache, che è questa zona con l'altare contrapposto, qui c'è tuttora un setto murario con delle tracce di affreschi, e queste sepolture che sono state ritenute appunto quella dove vennero trovati i resti ritenuti di Isabella d'Este e di Francesco, e quella invece dove doveva essere, questa è quello di Margherita Paleologo, dove dovevano essere appunto questi altri resti mortali. Sappiamo tutti bene, questi invece sono gli scheletri di Isabella, i tenuti di Isabella di Francesco, sappiamo bene com'è finita. Io credo che forse sarebbe anche il caso di meditare esattamente se questa possa al 100% essere la vera collocazione, partendo anche dai documenti, di questo sepolcreto. Certo è curioso che, come ben sapete, in Santa Barbara questa è la situazione del sepolcro ducale, che è al di sotto praticamente della scala che a Simicono si eleva per poi andare al di sopra del presbiterio, quindi capite bene come in realtà lo studio paleoantropologico si leghi anche al restauro e al recupero che deve essere necessariamente fatto degli ambienti messi in sicurezza. Questa è la lapide del nostro Federico Gonzaga, che quindi fu riposto, una riposizione secondaria qui, insieme a, vedete bene, quella di Francesco, e poi voluto mettere anche quella di Guglielmo, ovviamente, che è sepolto lì, e quindi mi chiedo se per caso nel camerino delle duchesse non possa essere anche così confuso con centinaia di altre ossa, e quindi con i resti di molti altri corpi, anche forse i resti mortali di Margherita Paleologo. Io credo di aver già parlato abbastanza e vi ringrazio per la vostra pazienza. Passo ora la parola al Presidente.